Siamo dunque al Salmo 64 e l'ho intitolato così: Lamento contro i malvagi e certezza di liberazione. Vorrei far notare che spesso nei Salmi c'è questa dinamica, l'ho fatta notare anche altre volte, che è la dinamica, io la chiamo pasquale. Comincia sempre, spesso, non sempre, i salmi cominciano con un lamento, una situazione insostenibile, difficoltà dentro e fuori, e poi c'è lo sviluppo che diventa una speranza. Un po' come ricordate Gesù che entra nel Getsemani, Padre mio, passi da me questo calice, e poi man mano, non la mia ma la tua volontà si compia, e poi si arriva attraverso il dono di sé alla risurrezione. E qui anche questo salmo comincia con un lamento contro i malvagi, ma termina con la certezza di liberazione, per quello che l'ho intitolato così. E a livello di lettura cristologica, mentre lo leggevo e lo rileggevo più volte, cercando di approfondirlo, mi veniva in mente ciò che Gesù dice in Matteo 15:10, ma anche nei paralleli di Marco e di Luca: quello che esce dalla bocca contamina l'uomo, cioè non è quello che entra, ma quello che esce. Perché? Perché spesso noi dentro siamo un coacervo di violenza e ingiustizia, spesso trattenuta, ma poi di tanto in tanto viene fuori. E allora, di fronte a coloro che dicevano bisogna stare attento alle cose impure che entrano, Gesù dice no, stai attento piuttosto a quello che esce. Intanto vediamo il primo versetto, comincia a dire che questo salmo è ancora l'emnazea, cioè è riservato a chi presiede. Si può ben detto che è un mitzmor le David, come sempre un salmo di Davide. Comincia con un grido, potremmo dire che è sempre la parola che voi conoscete già, Shema Elohim, ascolta Israele, Shema Israel, Shma Elohai, qui questo qui, Shma Elohim, Koli Beshmihi, Mipahad Oyeb. Ascolta Dio la mia voce nel mio lamento, non è la voce del mio lamento, cioè mentre io mi lamento, Signore, ascolta la mia voce, cioè un pochino diverso, no? Dice la voce del mio lamento, ma io sto elevando a te un lamento e il mio lamento per esprimersi ha bisogno di una voce. E dunque, nel mio lamento, tuo Dio, ascolta la mia voce. Dal timore del nemico preserva la mia vita. Stavolta non è più, ricordate, stavolta ho tradotto la mia vita, non è più Nafshi, ricordate che ogni volta che c'era la mia anima, no? Questa volta è Hayai, sembra Hayai, no? Hayai, che in fondo dove la I finale è il mio, no? Come Nafshi, la I è il mio, e qui la Hayai, Hayai, con la I vuol dire la mia vita, cioè Signore io ti chiedo di liberarmi dal timore. Qui davvero, ecco, pensate a Gesù nel Getsemani. Gesù prega, passi da me questo calice, rileggendo quello che dicono i Vangeli sinottici, soprattutto Matteo e Marco, anche Luca, rileggendo quello che loro dicono attraverso il filtro o la rilettura che ne fa la lettera agli Ebrei, che dice il Signore Gesù nel momento della sua vita offerse a Dio lacrime e grida per essere liberato dalla sua dalla sua prova, e fu esaudito per sua bontà. E uno dice: fu esaudito? No, Gesù è andato in croce, ma Gesù non ha chiesto al Padre di liberarlo dalla croce, ma di liberarlo dalla paura, perché quello che blocca è la paura, non la croce. Che cos'è che ci fa morire prima? La paura. Quando mia sorella si ammalò di cancro, adesso in paradiso, e mi ricordo che parlando con lei, francamente, di questa cosa, le dicevo: guarda che anche questa della tua malattia è vita, e tu puoi cominciare a essere sepolta prima del tempo. Perché? Perché a guidare la tua vita non deve essere la malattia e neanche la paura. E veramente è qui, dal timore del nemico preserva la mia vita. Cioè, Signore, liberami dal timore. Il Padre ha liberato Gesù dal timore, per cui Gesù a un certo punto nel Getsemane dirà: alzatevi, andiamo. Quindi va incontro. Non dice veramente, certo, lui dice: Padre, ho paura, quindi liberami da questa paura. Ricordate che il nemico della natura umana è colui che suscita paure, pensieri negativi, sospetti. Quindi il sospetto fa nascere la paura, no? Se l'altro non mi vuole bene, certo ho paura che lui mi freghi. Ricordate la tentazione proprio nel libro della Genesi, no? Il cosiddetto peccato di Adamo ed Eva. Il diavolo non dice che Dio è cattivo, però glielo fa capire. Dice: sarà vero che Dio è buono dal momento che vi proibisce tutti gli alberi del giardino, tutti i frutti? E Eva risponde: no, tutti i frutti noi possiamo mangiarli, ma solo questo no, perché lui ci ha detto che moriremo. Poi Eva ci aggiunge: ci ha detto non dovete mangiarlo e non dovete toccarlo. Quindi voi sapete che quando la mamma dice al bambino non mangiarlo, allora arriva un altro e dice: guarda che non toccarlo, perché non toccarlo vuol dire non mangiarlo, non toccarlo, perché di solito uno tocca e poi mangia. E allora il nemico dice: no, non morirete, guardate che vi ha imbrogliato, anzi lui ha paura di voi, che se voi mangiate questo frutto diventate come lui. E allora capite, è il sospetto che si inocula, no? Che diventa prima sospetto e poi paura. Allora, Signore, non dice liberami dal male, ma liberami dal timore, che secondo me è la radice di ogni male, il timore. È dalla paura che nasce l'ansietà, la scontentezza, mentre dall'amore nasce la serenità e la gioia. E l'amore dove giunge, c'era un canto che dice: toglie il dubbio e la paura, no? E quindi è proprio qui, adesso non mi ricordo più, è un canto che si cantava in chiesa. E poi cosa dice? Quindi, prima di tutto, liberami. Seconda cosa, nascondimi dalla congiura dei malfattori. E quindi c'è qualcuno che sta congiurando contro di me, quindi qualcosa di... che si viene fatto dietro le spalle, no? Stanno cercando di mettermi, pugnalarmi alla schiena, diciamo così, ecco, una congiura. Ricordate, viene in mente un po' la congiura contro Giulio Cesare, no? Poi ancora, dal tumulto di coloro che compiono iniquità. Sono tanti, vedete, c'è un tumulto. In fondo il male fa molto rumore. E quindi dà l'impressione di essere in molti, in realtà è molto rumore, è il rumore. Il demonio, la sua specialità è quella degli effetti speciali. Gesù non fa molto rumore, infatti la prima cosa che Gesù dice al demonio quando si ammazza: taci. Ed è il primo esorcismo che noi possiamo fare al demonio, lo dobbiamo fare noi questo. Quando lui comincia a metterti dentro dubbi, paure, angosce, il primo esorcismo è: taci. Devo lasciar parlare Dio dentro di me, non il nemico. Se lo lascio parlare sono fritto, perché lui è un maestro di logica. gli frega. Dunque, non lasciarlo parlare. Quindi, Signore, liberami anche dal tumulto, cioè quelli che sembrano tanti, perché in realtà sembra sempre che quelli che fanno il male sono più numerosi di quelli che fanno il bene. Si può dire che fanno più rumore, ma non sono più numerosi. Ricordate il famoso proverbio: fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. E che cosa hanno fatto questi? Vedete che adesso dal versetto 4 al versetto 7 vengono presentate quelle che io chiamo le frecce della calunnia verso il giusto. La calunnia come un freccia. Ricordate che la calunnia non è una bugia, La calunnia è una reinterpretazione della verità in maniera distorta, no? Quando si dice, ma guarda, la mamma non ti ha dato la marmellata, vedi, è cattiva. Cioè la calunnia, cioè non mi ha dato la marmellata, è vera, ma non perché è cattiva, perché sai che mi viene il mal di pancia, no? Oppure è talmente vero che ti ha detto di no, no? Ogni volta che noi ci troviamo di fronte a un no, abbiamo sempre l'impressione che quella persona sia cattiva, mentre la vita cresce anche attraverso molti no. Senza molti no, molti dico, qualche sì e molti no, perché i sì da dire sono pochi e sono decisivi, i no invece sono sempre molti, perché il diavolo si trasforma continuamente, a mille volti si continua a trasformare. E allora dicevo che cosa fanno? I quali, questi abbiamo coloro che compiono iniquità, chi sono? I quali hanno affilato come spada la loro lingua. Vedete la lingua affilata, no? Questa, vi ho già detto, i veleni della lingua, no? La parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando dà lode a Dio, quando edifica e quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere. E quindi ecco questa lingua affilata, quindi come una spada, che è diversa dalla spada a due tagli della parola di cui parla la lettera agli Ebrei, che penetra nel profondo e che quindi mette in rilievo ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio. Mentre il diavolo cerca di creare confusione, per cui tu non sai più ciò che è bene e ciò che è male, anzi lui ti fa apparire il bene, te lo fa apparire male, e il male te lo fa apparire piacevole bene, allora la spada arriva, la spada della parola, dice no, il bene è qui, il male è là. Qui invece questi usano le frecce, hanno puntato le loro frecce come frecce, hanno puntato le loro frecce, virgola, parole velenose. Quindi cosa sono queste parole velenose? Sono frecce. La loro lingua, spada affilata. Perché questo? Per colpire nell'intimità l'integro. Gli integri nella lingua ebraica sono i tamim, quindi la parola è tam, perché è un singolare, tam, che è la persona integra, è quella che vive ciò che dice di credere, ecco la persona integra, non vive a metà. Se io so le cose ma non le vivo, non sono integro, sono a metà, no? Allora la persona integra è quella che vive e conosce per vivere. Quindi cosa fanno questi? Colpiscono nel profondo, dentro, colui che è integro. Traduzione innocente, non so se voi avete innocente lì, ecco, piuttosto è l'integro, il tam. E come lo colpiscono? Dunque, abbiamo visto che colpiscono nell'intimo, nell'intimità, nel profondo, ma all'improvviso. E poi non temono, cioè non hanno il timore di Dio, no? Il temere non è la paura, ma è le persone, quando si dice questa persona è senza timore di Dio, no? Promessi sposi, c'è un punto in cui si dice, che birbone, che uomo, è perpetuo, mi viene in mente, che uomo senza timore di Dio, no? Don Rodrigo, e quando finalmente Don Abbondio comincia, non ditemi niente, non fatemi, non posso dire, sì, ma non posso. Allora questa continua a insistere, allora, quando finalmente dice il nome, ah, che birbone, ah, che uomo senza timor di Dio, è questo, allora, qui, è uno dei romanzi più belli, io credo, che più odiati dagli studenti, perché purtroppo ti fanno studiare a scuola, ma quando io ho cominciato a leggerlo dopo, e poi ho cominciato a farlo amare anche agli altri, perché veramente è bello. È il romanzo più positivo che noi conosciamo, un romanzo cristiano, vero, è il romanzo, non solo della provvidenza, ma è anche dell'uomo che lotta, che va avanti, che non si arrende. Quando, potremmo dire è un romanzo autobiografico del Manzoni, insomma, più o meno quello che ha vissuto, sì, sì, certo, ma tutti siamo convertiti. Se no siamo dannati, o convertiti, o dannati. Ecco, va bene, comunque sì. Allora, ho capito cosa vuoi dire. Allora, cosa fanno? Questi colpiscono, abbiamo visto, e non temono. E cosa fanno? Fortificano per la loro parola cattiva. Cioè, diventa, attraverso le parole cattive, noi cresciamo attraverso la parola buona, no? Però è curioso, perché questa parola cattiva, sapete, come si dice parola in ebraico? Penso che lo sapete, davar, no? Davar. Bene, qui è davar ra, non è la parola di Dio, che è davar e basta, è davar ra, racha vuol dire cattivo, quindi è la parola, è quindi... In fondo cos'è, cosa fa il nemico, cosa fanno i nemici, cosa fanno coloro che calunniano il giusto? In realtà inquinano la parola, capite? La davar, che è la parola di Dio, viene inquinata, che di fondo il diavolo non viene a toglierti la parola di Dio, ma viene a inquinarla, a dirti, ma no, ma guarda, anche il Signore dice così, o quante volte io... sento gente che dice, ah sì sì, ma anche il Vangelo dice, ma guarda che il contesto è diverso, anche Gesù ha preso le funi per scacciare i venditori del Tempio e li ha frustati, bisogna pur frustare. Guarda il contesto, attenzione, vi faccio presente qual è il contesto. Dio ci dà Gesù ci dà il permesso di essere molto duri. Che giorno era quando Gesù ha scacciato i venditori del Tempio? Era il giorno delle palme, no? Dopo 4 giorni Gesù dà la vita. Per chi ha dato la vita? Per coloro che ha scacciato. Allora, qual è il permesso che Gesù ci dà? Sii molto duro e usa la frusta con coloro per i quali sei disposto a morire. Ma di solito noi la frusta la usiamo non per coloro che siamo disposti a morire, ma per altri. Allora, la violenza la possiamo usare, che so, gli voglio talmente bene a mio figlio che gli ho 2 ceffoni. Anche se mi denuncia al telefono blu, al telefono azzurro, o viola, quel che volete, beh, sono tutti colori dell'arcobaleno. Ma, e quindi gli voglio talmente bene che uso questo perché sono disposto a morire per lui. Ma se non sono disposto a morire per lui, mi devo astenere da ogni violenza. Perché Gesù la usa solo per coloro per cui morirà. Cioè, a me sembra che questa sia la lettura più corretta, non, ma io non sono specialista, sono, te l'ho già detto altre volte, faccio parte del CCB. Club Clero Badilante. Club Clero Badilante di CCB, cioè quelli che non hanno fatto gli studi elevati della santa città di Roma, no? Studiato. Boh, ecco. E allora dicevamo, fortificano la loro parola cattiva, cioè la rendono sempre più forte. Questa parola, che dovrebbe essere una parola di verità, diventa invece una parola inquinata. E poi si accordano per nascondere tranelli. Vedete che c'è tutta una specie di escalation, no? Si comincia con le frecce, poi la parola detta di nascosto, poi c'è tutta una serie, fino a quando nascondere i tranelli. Quindi cosa fanno? Ti fanno la trappola, ti dicono che lì c'è una passatoia, ma c'è un buco, tu fai su e puc, vai giù, no? Ecco, allora dissero, chi vedrà loro, cioè chi vedrà i tranelli? Non se ne accorgeranno, non li vedono, chi vedrà loro? E poi ancora, dopo aver preparato, tramano iniquità, attuano la loro trama, no, addirittura c'è attuano la trama tramata, letteralmente nell'ebraico, cioè, quindi c'è una trama che tramano e poi la attuano, no? E quindi siamo un po' una cosa così, quindi e ventre dell'uomo e cuore è abisso. Abisso si dice hamok, cioè è qualcosa di insondabile, no? L'abisso non puoi misurarlo, è così profondo che non ci arrivi. Cioè questo, il nostro cuore, il cuore vuol dire la volontà fragile che abbiamo dentro, le nostre decisioni, che spesso sono decisioni per il male e non per il bene. Ricordiamo che il cuore nella Bibbia è il luogo delle decisioni esistenziali, non è quello che fa rima con fiore, amore, tepore e altre cose che finiscono in ore, no? Non c'entra niente con il sacro cuorismo o altre cose del genere. Allora, piuttosto è la volontà, quindi la decisione esistenziale. Quindi qui c'è una decisione esistenziale traviata che anziché portarti verso la vita ti porta verso la morte. In questo senso è questo cuore che è un cuore deviato, no? Questo cuore che è diventato un abisso insondabile. E cosa fa Dio? Ecco il risultato, sentite, questi hanno fatto tutto questo, ma Dio li lascia fare. Ricordate che proprio di Dio è, Dio è tzadik, è giusto, è la tzadekà, la giustizia, che non è la giustizia di tipo legale o la giustizia di tipo tribunale, perché questo tipo di giustizia, c'è un altro termine in ebraico, è mishpat, che la giustizia del tribunale è piuttosto una giustizia interna, è una giustizia immanente al gesto. Faccio un esempio. Io fumo tutta la vita e poi mi prendo il cancro, ma questa è la giustizia immanente, cioè non puoi bere il veleno e poi pretendere di essere sano, no? Dio mi ha castigato, no? Tu hai bevuto il veleno, sei castigato da solo, no? No, perché noi tanto facciamo così, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, questa si chiama la giustizia immanente, no? Cioè l'effetto boomerang, il male che fai, fa il giro del mondo, torna indietro e ti colpisce qui, è così. Allora, questo non viene da Dio, questo viene da noi, cioè noi ci puniamo da soli, perché facendo il male ci tiriamo addosso, non possiamo, quel tale che è salito sull'albero, sul ramo, e tagliava il ramo dalla parte dell'albero, non è che, certo, poi ha fatto un bel salto e dice Dio mi ha punito, no, ma sei tu che sei stupido, devi tagliare dall'altra parte, quindi, ecco. È sempre un po' così. E, però adesso qui, qual è la mishpat? Cioè, scusate, non il mishpat, ma è la tzadekà, la giustizia di Dio. Dio è giusto? Dio, la giustizia è questo. Dio mette al posto le cose. Noi diciamo, chi sono le persone più felici? Sono i ricchi. E Dio ci dice, no, non sono i ricchi. Chi sono le persone più fortunate? Sono i primi, quelli che sono su, e Gesù dice no, sono gli ultimi. Ecco questo Dio che non è soltanto del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico Testamento, andate a leggere alcuni salmi, ma non solo, pensate al cantico di Anna, la mamma di Samuele, no? Anche lì troviamo già abbassato i potenti e innalzato gli umili. La ricca di figli è sfiorita e colei che era invece sterile ha partorito 7 volte. Ecco, questo Dio, chi è la più ricca? È la feconda? No, Dio dice che è la sterile, addirittura le do 7 figli, 7 volte. Quindi questo cambiamento di prospettiva. Dio, siccome l'uomo non è giusto, Dio mette a posto le cose. Ecco, questa è la tzadekà. Ecco, allora cosa fa Dio? Ecco, Dio li colpì con la loro freccia. Quindi hai tirato in alto la freccia ed è caduta addosso, no? Questa freccia, con la freccia. Improvvisamente ci furono le loro ferite, fecero cadere ciò su di essi la loro lingua. Cioè, tutto il male che sei andato a dire in giro con la tua lingua ti cade addosso. Quindi le tue frecce appuntite sono cadute addosso. E dunque... hai preparato la trappola e ci sei caduto dentro, adesso vedremo anche questo, no? E poi, allora, scuotono il capo ognuno che guarda ad essi, come ognuno è un nome collettivo, no? Perché ci sono più persone, nella lingua ebraica è al plurale il verbo, quindi noi diciamo ognuno guarda, loro dicono ognuno che guardano, no? scuotono il capo, ognuno che guarda ad essi, scuotono. E poi, e temeranno tutti gli uomini. E qui in questo caso, parlare di uomini, si dice di Adam. Perché? Cioè, tutti coloro che sono fragili, tutti coloro che sono terrosi, Adam vuol dire terroso, colui che è fatto di terra, tutti gli Adam, vedendo come Dio ha capovolto le cose, temeranno, non temeranno nel senso della paura, oddio stiamo attenti perché questo qui chissà cosa succede, no, è piuttosto il timore di Dio, cioè lo ameranno, cioè diranno, mamma mia, come mi ama Dio, che ha ribaltato tutto, e quindi nasce il timore di Dio, che è il timore, come faccio io ad amare un Dio che mi vuol bene così, che riesce a trasformare il deserto in un giardino, che riesce a capovolgere tutto, ecco, capite che il discorso è proprio qui, è questo Dio che, quindi, tutti gli Adam, tutti gli uomini, temeranno e annunzieranno l'opera di Dio, non le opere, l'opera, c'è un'unica opera, è l'amore, Dio ama, Dio fa sempre il bene, fa, agisce tov, ricordate che Gesù dice, uno solo è buono, potremmo tradurre uno solo è bello, quando Gesù dice, traduzione, io sono il buon pastore, anche in greco è stata mantenuta la dizione dell'ebraico, tov vuol dire bello e buono, e quindi probabilmente avevano in mente gli evangelisti l'ebraico tov, e quindi dicono, io sono, ego e mio, poimen o kalos, io sono il pastore, quello buono, sarebbe invece quello bello, no? Perché ciò che non è buono non è neanche bello, e ciò che non è bello non è neanche buono, quindi sono il modello dei pastori, il pastore affascinante, perché affascino col mio amore, perché riesco a suscitare dentro stupore, riconoscenza e timore, ecco, questo timore che è il timore di non amare abbastanza, quindi questi uomini, che tutti gli uomini temeranno e annunzieranno l'opera di Dio e la sua azione comprenderanno. Quindi vedete anche qui la, il ribaltamento, no? C'era tutta una serie di situazioni negative, i mali, i malvagi, coloro, i calunniatori, gli ingiusti, e poi improvvisamente il ribaltamento della situazione provoca invece una buona notizia, l'Evangelo, no? Annunziare, verbo annunziare, evangelizzo, e quindi qui chiaramente nell'ebraico non c'è questo verbo, ma la traduzione penso, non sono andato a vedere, ma la traduzione greca credo che sia così, e poi tutti gli uomini vedranno, comprenderanno, vedete che c'è tutta questa dinamica pasquale, si parte dal giovedì santo, Getsemani, liberami dalla paura, e poi pian piano i nemici che insidiano, c'è, pensate al processo di Gesù, quante ne hanno dette, mentendo, cercavano un pretesto per farlo fuori, pagarono dei testimoni falsi perché dicessero questo, violenza, no? Lingua, fino sulla croce, vedi giù, sei figlio di Dio, e lo ridevano, no? Allora, ecco che Dio capovolge tutto, gli uomini vedendo Gesù risorto, guardando come lui muore, ricordate, il primo che annuncia la salvezza è un pagano, ve lo ricordate, il centurione, vedendolo spirare così disse, ma quest'uomo è figlio di Dio, qui c'è la presenza di Dio in quest'uomo, nessuno, ho mai visto morire nessuno così, lui che aveva curato tanti condannati a morte, no? E dunque ecco, anche coloro che vedono questo stupiranno, quindi dal male vedete che Dio sa tirare fuori il bene, ecco la specialità di Dio, dal male, da tutte queste situazioni, non si può dire che la croce è un bene, no, non è un bene, c'è stata un'ingiustizia, è stata perpetrata, c'è stata una violenza, c'è stata una mancanza di riconoscimento nei confronti di Gesù, c'è stato un sacco di cose negative, processo illegale, di tutto, di più, ma si può dire che Dio ha ribaltato tutto, Dio ha saputo tirar fuori il bene anche dal male. Questa è la specialità di Dio. Nella sua seconda enciclica, San Giovanni Paolo II, Diversi Misericordia, seconda enciclica, dice la specialità di Dio è quella di trarre il bene anche dal male. Marta era malata, la sua malattia l'ha fatta diventare santa. ma non perché era malata, ma perché ha amato nella sua malattia. Non è la sofferenza che ci salva, ma l'amore. Sono due cose diverse. Anche i cani soffrono, anche i gatti, penso agli scoiattoli, i cinghiali, quando li impallinano soffrono anche loro, ma non è che dico, ah, questi andranno in paradiso perché guarda quanta sofferenza. No, non è la sofferenza che ti manda in paradiso, ma l'amore, perché Dio ama. Un cinghiale non può amare, finora non mi risulta, non lo so, non sono mai stato cinghiale, non posso saperlo. Comunque sia. La sua azione comprenderanno, quindi vedendo tutte queste, allora dice, ecco allora, il giusto, anzi c'è prima il verbo gioire, gioirà il giusto. Quindi prima è in posizione principale è il verbo gioire, cioè gioirà il giusto, anche qui lo tzadik, in Yahweh, e confiderà in lui. E poi, e si glorieranno. È interessante il verbo itallelu, cioè dentro alleluia, vedete, no? Si glorieranno tutti i retti di cuore. Vedete che è un bel salmo nel momento in cui sei stanco, ti senti oppresso, rischi di perdere la gioia, di diventare patturnioso, di entrare nella lamentazione, questa, non la lamentela, non la lamentazione. La lamentazione è biblica, la lamentela è nostra. E allora, ecco, qui si comincia, i devoti, dice il Papa Francesco, i devoti della Dea Lamentella. Ecco, noi rischiamo di diventare questi devoti della Dea Lamentella. E invece quando noi troviamo queste parole ci danno pace, consolazione, ci mostrano che Dio non si ferma di fronte al male, ma lo supera, lo vince. E allora possiamo adesso pregarlo e poi andare a fare un po' di adorazione. Ascolta, o Dio, la voce del mio lamento, dal branco preserva la mia vita, sottraimi dalla banda dei malvagi, dalla coalizione degli operatori di iniquità. Essi affilano, scagliano come frecce parole velenose, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si confermano a vicenda nelle parole malvagie, si accordano per nascondere tranelli, dicono chi li potrà vedere, progettano crimini, attuano i progetti progettati. L'interno dell'uomo e il cuore sono un abisso, ma Dio li colpisce con le sue frecce, di sorpresa sono feriti. Li fa cadere su se stessi con la loro lingua, chiunque vedendoli scuoterà il capo, ogni uomo sarà preso da timore, annunzierà le opere di Dio e comprenderà le sue azioni. Il giusto gioirà in Yahweh, si rifugierà in lui e i retti di cuore si glorieranno.